Buongiorno, gentili studentesse, gentili studenti. In questa lezione parliamo ancora di disuguaglianze sociali, ma in particolare parliamo delle disuguaglianze legate al reddito, o più in generale a quello che si definisce classe sociale. Mi rendo conto che classe sociale è oggi un concetto quasi desueto, certo si rifà alle teorie di Carlo Marx, quindi un concetto ottocentesco, che naturalmente negli anni, nei decenni, direi addirittura ormai nei secoli, si è evoluto e ha dato vita a modelli molto diversi. Oggi non si parla molto spesso di classi sociali, è come se avessimo superato questa distinzione, ma nella lezione di oggi, sulla base di dati molto concreti che ci riguardano, perché sono nell'ambito psicosociale, vi mostrerò e discuteremo di quanto questa classificazione abbia ancora un senso. Ci sono tantissimi modelli, tantissime concettualizzazioni di classe sociale, ma vorrei dire, per semplificare, che due elementi sono fondamentali per definire la posizione sociale delle persone e sono il reddito e l'istruzione. E su questi indicatori, reddito e istruzione, andremo a lavorare nelle slide successive. Naturalmente le discriminazioni, che siano quelle legate alla classe sociale, ma anche le altre di cui parleremo più avanti, il genere, l'etnicità, l'orientamento sessuale, abilità e disabilità, età, sono situazioni che limitano, addirittura infrangono i diritti umani delle persone e dei gruppi, ma non solo, hanno anche un impatto molto concreto sul benessere psicologico, sulla salute degli individui e delle comunità che le subiscono, e per questo ci interessa ragionarci su nell'ambito della psicologia di comunità. Se passate alla slide numero 3, vedrete che in Italia, come del resto nel mondo, ci sono delle disuguaglianze sociali e di reddito enormi che si sono anche acuite negli ultimi anni. Questa slide è tratta dal rapporto dell'Oxfam, che avete a disposizione tra i materiali del corso, quindi potete approfondire la questione semplicemente scaricandolo dalla rete. Questa slide ci dice che le disuguaglianze di reddito nell'Unione Europea sono importanti, ma ci dice anche che in Italia queste disuguaglianze sono più importanti che altrove. I paesi del sud sono caratterizzati da maggiori disuguaglianze rispetto ai paesi del nord, e ci dicono che il gap in Italia è molto ampio. Ci dicono anche che, così come aumenta ed è aumentato negli anni il numero di persone molto povere, tra il 2009 e il 2013 in Italia sono passate dal 6 all'11% della popolazione, così in maniera, diciamo, simmetrica aumenta la proporzione di persone molto ricche. Dal 2012 al 2015 il numero, quindi non la proporzione, il numero dei miliardari in Italia è passato da 16 a 39, secondo questo rapporto. Quindi l'Italia è un paese caratterizzato da un gap di reddito e quindi delle differenze di classe sociale molto ampie. Gli effetti li vediamo nella slide numero 4. La slide numero 4 è tratta dall'Osservatorio sulla Salute, anche questo è un documento che vi scaricate da internet, e ci mostra quanto il livello di istruzione, che come abbiamo visto è un elemento importante della classe sociale, quanto il livello di istruzione ha un impatto sulla speranza di vita alla nascita. Nella parte della tabella che riguarda i maschi, potete vedere questa progressione molto chiara, molto esplicita. La speranza di vita di chi non ha nessun titolo di studio è di 77 anni, naturalmente una media, contro una speranza di vita di 82 anni e mezzo per chi ha una laurea e un titolo superiore. Questi sono dati che ritroviamo nella maggior parte dei paesi sviluppati, Vedete anche che per quanto riguarda le donne c'è la stessa tendenza ma meno accentuata. La salute delle donne è meno dipendente dalla classe sociale rispetto a quella degli uomini, una differenza su cui non ci sono ancora spiegazioni molto chiare. Nella slide 5 affrontiamo la stessa questione, ma non in termini di anni di vita, quanto piuttosto in termini di proporzione di persone, percentuali di persone, che nell'inchiesta, in una grande inchiesta con questionari, dice di stare molto male o di avere almeno una malattia cronica. Qui i generi non sono separati, vediamo i dati per il 2005 e per il 2013. Vedete di nuovo che le persone che hanno un livello di istruzione basso sono molto più numerose a dichiarare che hanno una malattia cronica e che stanno male o molto male. Se guardate attentamente, perché i numeri non sono molto chiari, ma se guardate attentamente le due parti della tabella, in una ci sono i dati del 2005, nell'altra i dati del 2013, potrete osservare che nel 2013 il gap in termini di istruzione si è accentuato, perché tra il 2005 e il 2013 c'è stato l'inizio della grande crisi economica. Quindi le differenze e le discriminazioni legate all'istruzione nel nostro paese sono peggiorate negli anni e temo stiano ancora peggiorando. Nella slide successiva, la slide numero 6, andiamo a vedere i dati secondo sia la relazione percentuale di persone che stanno male o molto male rispetto al livello di istruzione, ma li vediamo separatamente per i paesi che hanno un sistema di salute, un sistema sanitario universalistico. Nella parte bassa della tabella il sistema Beveridge, quindi un sistema sanitario nazionale, mentre nella parte alta questa relazione livello di istruzione e salute è presentata per i paesi che hanno un sistema sanitario Bismarck di tipo mutualistico, quindi diversi gruppi sociali e professionali hanno dei sistemi mutualistici e quindi delle cure sanitarie diverse per qualità. Allora, quello che potete osservare guardando con calma questa tabella è che dappertutto chi ha un livello di istruzione più elevato presenta una percentuale di persone che dicono di star male più bassa. Però questa differenza, questo gap in termini di salute in funzione del livello di istruzione è più importante nei paesi con un sistema Bismarck rispetto ai paesi con un sistema Beveridge, quindi rispetto ai paesi con un sistema sanitario universalistico. Quindi cominciamo a capire che delle decisioni in termini di welfare e di sistema sanitario possono moderare questa relazione tra classe sociale e indicatori di salute. Nella slide numero 7 vediamo l'impatto della classe sociale sulla possibilità dei ragazzi e delle ragazze di continuare gli studi, un elemento importantissimo nella possibilità di mobilità sociale delle persone, ma anche nel livello, diciamo, di istruzione di tutta una comunità. Questi sono dati italiani dell'Istat e ci dicono che la probabilità di abbandonare le scuole superiori, un indicatore molto negativo naturalmente, è del 6,7% per i ragazzi e le ragazze figli di famiglie agiate e addirittura del 30% per ragazzi e ragazze figli di famiglie operaie. In maniera simmetrica sono iscritti all'università il 61% dei figli di famiglie agiate contro solo il 20% dei figli di famiglie operaie. Questa è una forma di discriminazione, naturalmente. Allora, i motivi per cui questo avviene sono multipli, non c'è un'unica ragione. C'è un aspetto economico, perché fa studiare i figli costa, quindi di fronte a un figlio o una figlia che va male a scuola, i genitori di classe sociale favorita lo aiuteranno con delle lezioni private e poi non avranno problemi a pagare le tasse universitarie anche se lo studente è fuori corso. Questo non è possibile per una famiglia operaia. Quindi c'è un aspetto legato direttamente al reddito, alla possibilità economica, c'è anche un aspetto, diciamo, psicosociale, culturale. Purtroppo le persone che appartengono a strati sociali sfavoriti imparano a loro spese che non possono avere troppe ambizioni. Questo naturalmente è molto grave, molto sbagliato e a volte quasi tragico. Allora, se il sistema sociale ti aiuta concretamente e psicologicamente a capire che hai il diritto di continuare gli studi, lo puoi fare anche se vieni da una famiglia operaia, questo ti facilita una progressione sociale. Se il contesto culturale è un contesto fortemente discriminatorio in termini di classe, di classismo, e ti trasmette l'idea che se vieni da un ambiente povero, sfavorito, non hai chance perché non sei abbastanza bravo, bene, questo è un messaggio che avrà un impatto molto forte e molto negativo. Quindi i motivi sono sempre di ordine strutturale, economico, ma anche di ordine psicosociale. Di questi temi parla in maniera assolutamente affascinante il libro di Chiara Volpato, Le radici psicologiche della disuguaglianza, che tra i vostri testi ha scelta. La slide numero 8 vi dà un po' le tendenze in termini di mortalità legata alla classe sociale per la Francia, ma abbiamo già analizzato questa tendenza. Bene, alla slide numero 9 affrontiamo la questione di come la disuguaglianza in termini di reddito, questo gap in termini di reddito, abbia un impatto a livello di comunità. Queste informazioni sono tratte dal libro di Wilkinson e Pickett, La misura dell'anima, perché le disuguaglianze rendono le società più infelici. Anche questo è un testo a scelta. Si parte dalla constatazione che nei paesi ricchi ci sono grandi differenze nella frequenza di problemi sanitari e sociali. Prendo un solo esempio dalla lista: disagio mentale e tasso di suicidi, tasso di omicidi e tasso di incarcerazione sono molto diversi. La tesi di questo libro, sostenuta da molti dati, è che queste differenze non siano dovute a differenze di reddito. Gli omicidi non sono più frequenti nelle società più povere, ma nelle differenze in termini di disuguaglianza sociale. Va detto che questo vale per i paesi ricchi, diciamo evoluti economicamente. Nei paesi molto poveri un miglioramento del reddito nazionale ha degli effetti benefici su tutta la popolazione. Ma ora parliamo dei paesi ricchi, di noi, dell'Europa, del Nord America e così via. Allora, se guardate attentamente la slide numero 10, vedrete che su questa linea si trovano paesi diversi e, diciamo, sulla linea orizzontale trovate i paesi messi in ordine secondo le disuguaglianze di reddito, che nel Giappone, Svezia, Norvegia, Finlandia sono basse, relativamente basse, mentre invece in paesi come il Portogallo e la Gran Bretagna sono molto elevate. Quindi partiamo da paesi dove il gap di reddito è basso a paesi dove il gap di reddito è elevato. Vedete che l'Italia sta in mezzo, ma piuttosto verso l'alto. Mentre invece sulla linea verticale abbiamo l'indice, la frequenza dei problemi sanitari e sociali che abbiamo visto nella lista precedente. E vedete come i paesi si raggruppano in funzione di questi due indicatori. Più il gap di reddito è elevato, più sono frequenti i paesi, più sono frequenti i problemi psicosociali in un determinato paese. La slide numero 11 ci mostra invece questa relazione secondo il reddito nazionale pro capite, e vedete che non c'è nessuna relazione tra il reddito nazionale pro capite e l'indice della frequenza dei problemi sanitari e sociali. Nella slide successiva vediamo semplicemente queste due slide messe una accanto all'altra e è molto forte la tendenza è molto forte e la vedete graficamente in maniera piuttosto convincente. Allora, perché le società più disuguali sono società che hanno anche più problemi di tipo psicosociale, depressione, aggressività, omicidi, eccetera? Naturalmente per molti motivi, motivi sia diciamo strutturali sia evidenti a livello individuale. Per quanto riguarda i livelli strutturali, sono società più disuguali, dove si fanno minori investimenti in quello che viene definito il capitale umano, l'istruzione, il welfare, il sistema sanitario, le spese per la cultura. È molto diverso vivere in una società in cui tutta la scolarità, dagli asili nido all'università, è gratuita, accessibile a tutti e di buona qualità. Naturalmente sono condizioni che sono ottime per tutta la società, ma sono indispensabili soprattutto per le fasce più disagiate. Un bambino che nasce in una famiglia affluente, i genitori non avranno problemi a pagare un asilo nido di qualità oppure una babysitter, e questo sarà vero fino all'università. Un bambino che nasce in una condizione familiare disagiata, e quando dico disagiata dico reddito, dico condizioni di vita, ma dico anche cultura, ecco, per questo bambino avere a disposizione un asilo nido di qualità rispetto al essere affidato alla vicina di casa, magari povera, magari poco istruita, perché i genitori devono andare a lavorare, beh, questo farà una differenza enorme. E questa differenza enorme a livello individuale si tradurrà poi in differenze enormi a livello sociale. Allora, queste sono le tendenze a livello sociale. A livello individuale, naturalmente, vivere in una società molto disuguale aumenta la frustrazione, la rabbia, l'umiliazione delle persone, la mancanza di fiducia nella possibilità di migliorare la propria posizione, di poter dare alla propria famiglia delle condizioni di vita buone, favorevoli, di poter dare una buona istruzione ai propri figli, di sperare che i propri figli staranno meglio di te. Quindi si creano delle situazioni di, ripeto, frustrazione, rabbia, umiliazione anche a livello sociale. Quindi questo gap di reddito è davvero fatale per il benessere delle comunità. E lo vediamo molto chiaramente nelle ricerche di Kawaki. Kawaki è un epidemiologo statunitense, ovviamente di origine asiatica, che ha fatto degli studi molto interessanti negli Stati Uniti. Voi sapete che gli Stati Uniti hanno è una federazione composta da stati diversi che hanno molte cose in comune, la moneta, la lingua e anche altri elementi di legge, ma hanno anche delle organizzazioni sociali in termini di welfare che sono molto diverse, possono essere molto diverse. Allora, il gruppo di ricerca di Kawaki ha studiato la relazione tra il gap di reddito, il capitale sociale e la salute, la mortalità a livello di popolazione. Allora, andiamo a vedere alcuni termini. Allora, intanto le disuguaglianze nei redditi a livello nazionale sono misurate con degli indicatori che sostanzialmente in vari modi misurano questo gap tra i più ricchi e i più poveri. Gli indicatori più comuni sono l'indice di Gini. Gini era un ricercatore, uno statistico che ha inventato uno di questi strumenti. Un altro indicatore delle disuguaglianze di redditi viene chiamato Robin Hood Index e praticamente si basa sull'idea di quanto bisognerebbe togliere ai ricchi e dare ai poveri per arrivare a una situazione più equilibrata. Il capitale sociale cos'è? Il capitale sociale è un concetto di difficile definizione, un concetto astratto, ma che indica quelle condizioni in una comunità, in una società, caratterizzate da reciprocità e fiducia, partecipazione e cooperazione, coesione sociale, un concetto sviluppato da Durkheim ancora nell'Ottocento. Quindi capitale sociale è quel capitale immateriale a cui ognuno di noi contribuisce e che rende una comunità piacevole da vivere, in cui c'è fiducia, in cui io posso fidarmi dei miei vicini di casa, posso chiedere che mi aiutino, che vadano a farmi la spesa, che mi guardino il bambino se devo uscire da un momento all'altro. Sono comunità in cui ci si impegna per il bene comune, in cui si va a votare perché si ha fiducia nella possibilità di un cambiamento. Quindi è un concetto molto complesso che poi nelle ricerche misuriamo con delle domande molto concrete in realtà, come le cose che vi ho detto fino adesso. Ecco, Kawaki fa questi studi negli Stati Uniti e le sue ricerche mostrano che le disuguaglianze di reddito a livello di Stato, misurate con uno degli indicatori che abbiamo analizzato, che abbiamo rapidamente descritto nella slide precedente, sono associate intanto agli indicatori di capitale sociale, quindi minore disuguaglianza di reddito, maggiore capitale sociale e poi maggiore capitale sociale, minore mortalità prematura prima degli anni, degli anni previsti, diciamo, come media della mortalità a livello di Stato. Ecco, queste relazioni, gap di reddito, capitale sociale, mortalità, esistono anche indipendentemente dal livello di povertà di uno Stato. Quindi non è, ripeto, nei paesi ricchi non è tanto il livello di povertà quanto il gap tra ricchi e poveri. E il gap tra ricchi e poveri è davvero il veleno che in questo momento, oltre naturalmente al virus, ma speriamo che il virus sia qualcosa di contingente, e il gap tra ricchi e poveri è qualcosa che riscontriamo nella storia, ma che è fortemente peggiorato negli ultimi anni. Di nuovo vi incoraggio, quando potrete avere accesso alle biblioteche o alle librerie, a leggere il libro di Chiara Volpato, il rapporto dell'Oxfam e il libro di Wilkinson e Pickett, perché i loro ragionamenti sulle disuguaglianze di reddito e il male che questo fa alle società e alle persone sono davvero molto interessanti. Per oggi, per questa lezione mi fermo qui. Vi auguro di trovare interessanti questi temi, vi auguro soprattutto di stare bene voi e le vostre famiglie e spero che avrete modo di occupare tutto il tempo che non passiamo a fare cose più piacevoli, a leggere e a studiare i materiali che vi propongo. Bene, arrivederci alla prossima lezione.